Alleluia. Allora, ricordate la scorsa settimana? Abbiamo parlato un po' di quello che è il tipo di cammino che il cristiano è chiamato a fare. È un cammino che si basa non sulle sensazioni, non sui sentimenti, non sulle emozioni, anche se Dio sicuramente vuole darci un riscontro emotivo, un riscontro di sensazioni della sua presenza, ma sappiamo che possiamo camminare con costanza, abbiamo detto la scorsa volta, anche quando non sentiamo. Perché? Perché in qualche modo fede significa capacità di rimanere fermi nelle direzioni che Dio ci dà anche quando non le vediamo, anche quando non sentiamo, anche quando ci sembra che non si riveli niente, anche quando sembra che niente sta cambiando, ma la capacità di rimanere fermi in un percorso è legato non soltanto al senso di responsabilità, non soltanto all'ubbidienza, non soltanto al patto. E voi sapete che tutte queste sono componenti presenti quando noi ci impegniamo in un cammino, perché così, per esempio, nel patto della familiare, se possiamo prendere l'esempio che è più comune, realmente c'è un aspetto che è il patto, la decisione di essere insieme nella buona, nella cattiva sorte, nel momento in cui il marito sembra un principe azzurro, nel momento in cui il marito sembra puntini puntini. Un principe rosso, un principe rospo, ah, rospo, non rosso, in cui sembra un rospo. Quindi in quel momento evidentemente c'è la dimensione dell'impegno, del patto, che chiaramente non può essere l'unica che sostiene il matrimonio, ma continua a farlo sostenere perché c'è l'impegno, c'è la responsabilità presa nell'impegno. Ma c'è anche nell'ambito del matrimonio quello che abbiamo sottolineato la scorsa volta, cioè la fede, la fiducia che quella persona è quella che Dio ti ha dato, è quella persona che Dio ha preparato per te. Quindi anche se in certi momenti non lo senti, anzi senti che forse staresti meglio senza quella persona, e tante volte questo, i sentimenti ci danno questa sensazione, in realtà rimanere fermi ha a che fare anche in quel caso con la fede. Io credo, Signore, che quello è il dono che tu mi hai dato. Io lo credo, anche quando non si dovesse manifestare come un dono in certi momenti, ma come, non voglio dire una maledizione perché è forte la parola, ma come qualcosa che ci fa soffrire, che ci dà difficoltà, eccetera, eccetera. Ma anche lì, non soltanto il senso di responsabilità, non soltanto il patto che abbiamo fatto, ma la fede ci permette di rimanere costanti, come se guardassimo le cose da una prospettiva diversa dai nostri sentimenti spesso feriti, perché proprio in quelle occasioni cerchiamo di estraniarci o cerchiamo di mandare a quel paese le persone che ci hanno ferito, proprio in quel momento dove i sentimenti vorrebbero condizionarci, in quei momenti dove i sentimenti vorrebbero darci una direzione diversa, la capacità di rimanere perseveranti nella fede ci permette di superare quei momenti e attraverso la fede possiamo vivere e possiamo andare di fede in fede, sempre più al centro del progetto di Dio. Credo che questa era una piccola sintesi, ma questa mattina c'è un altro aspetto direttamente collegato a questo ed ha a che fare con quello che in qualche modo nella lode abbiamo percepito tutti quanti, cioè questo bisogno della ebbrezza, della pienezza dello Spirito Santo nella nostra vita. Come a dire, la presenza dello Spirito Santo di cui siamo esortati ad essere ripieni è qualche cosa di fondamentale per poter farci rimanere anche fermi nella fede. Quindi, come vedete, senza fare uno studio programmatico abbiamo visto degli elementi diversi, tutti quanti importanti, un cocktail fondamentale per poter arrivare agli obiettivi di Dio. Abbiamo detto il senso del patto, dell'impegno, il senso della responsabilità, la possibilità di rimanere fermi nella direzione anche attraverso la fede, ma questa mattina brevemente vogliamo ancora pitturare, dipingere un pochino quello che è il ruolo della terza persona della Trinità nella possibilità che abbiamo di rimanere costanti e di fare le opere di Dio. Un verso soltanto, così, il primo che mi viene in mente, in Atti degli Apostoli, al capitolo 4, ancora una volta vediamo una manifestazione dello Spirito Santo e vediamo la diretta conseguenza di questa manifestazione nella vita dei primi credenti, dei primi discepoli. Capitolo 4, verso 31. Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. E quando ebbero pregato, e qui ancora certamente viene messo il focus su una dimensione, direi, vitale del cristiano, che è importante sviluppare, che è importante mantenere nelle difficoltà di ogni giorno, nei diversi momenti della nostra vita, lì dove già forse per tendenza naturale qualcuno di voi o qualcuno di noi ha difficoltà a pregare, ma non solo a pregare Dio, la parola pregare ha a che fare con tanti significati. Uno di questi è chiedere qualche cosa. E tante volte sembra strano, ma l'orgoglio che ci caratterizza ci rende difficile pregare qualcuno di qualcosa. Ma tante volte con Dio è lo stesso, perché noi potremmo pensare, ma Dio lo sa sempre quello di cui abbiamo bisogno, perché io glielo devo manifestare, perché glielo devo esprimere? Ma è importantissima, e non finiremo mai di sottolinearlo, il fatto di guardare il significato più profondo della preghiera, che ha a che fare proprio col contatto con Dio. La preghiera non è un mezzo per piegare la volontà di Dio, non è un modo per convincere qualcuno, come tante volte si potrebbe dire che Dio sia uno che sa fare pregare. Queste persone che si devono fare pregare, tante volte tu non le vuoi disturbare, non è così? Perché ti dà fastidio, e non soltanto per una questione di orgoglio. Per orgoglio certamente è un atteggiamento sbagliato, non chiedere aiuto, non cercare qualcuno che ti può essere utile. Dobbiamo essere umili in questo e imparare ad appoggiarci gli uni sugli altri, imparare realmente a chiedere aiuto ai nostri fratelli. Ma quando c'è qualcuno che si deve fare pregare, credo che ancora di più viene quel senso di delicatezza, di sensibilità, per cui non si vuole assolutamente forzare la persona, non si vuole elemosinare, tra virgolette, l'aiuto. Ma Dio vuole che possiamo pregare per una differente dinamica, non perché realmente dobbiamo convincere Lui, ma il problema della preghiera è convincere noi. Il problema della preghiera ha a che fare con la nostra difficoltà di pensare che all'altro capo del telefono ci possa essere Dio. Siamo in un mondo estremamente di comunicazione, ma bisogna dire che la comunicazione spirituale non sempre avviene. E sapete perché? perché ognuno spesso comunica pure con le proprie immagini di Dio, comunica con le proprie idee, per cui abbiamo bisogno di un luogo appartato, abbiamo bisogno di un luogo silenzioso, abbiamo bisogno di un luogo dove la nostra mente piano piano va in secondo piano per poter entrare nella consapevolezza che Dio è in contatto con noi. Abbiamo bisogno di scoprire questa connessione. Altro che ADSL, a banda larga, a banda larghissima, una connessione profonda che Dio ha stabilito con noi. Proprio quando ci mettiamo in questa attitudine, al di là del fatto se lo sentiamo o se non lo sentiamo, lì il flusso di Dio comincia a venire, il flusso dello Spirito. Siamo abituati alle cose automatiche. Ma anche lì spesso ci sono le difficoltà, specialmente nelle linee nostre. Non sempre quando vuoi entrare in rete entri subito, per varie ragioni, anche se tutto è previsto, ci sono degli ostacoli. E così come quando sei lì e cerchi di entrare per arrivare in quel sito, per scaricare quello che vuoi o per vedere quello che vuoi, per trovare, è così anche la preghiera. È fede che nel momento in cui ti metti in quell'attitudine, premi quei canali, cerchi quelle direzioni, qualche cosa si sbloccherà ed entrerai nella rete di Dio. Per cui spesso, quando entri in rete, entri subito, connesso. Ehi, è subito. Ma tante volte non è una connessione semplice. Per ostacoli che non stanno certamente in Dio, ma che stanno in noi. Tante volte ci sono troppi programmi aperti nel computer. Ci sono troppi pensieri qui. Vero è che ormai abbiamo sviluppato il sistema del multitasking, cioè che mentre facciamo questo poi facciamo quello, cuciniamo con un piede, facciamo così, con un orecchio sentiamo nostra moglie, con l'altro il telegiornale, con il naso odoriamo il piatto di pasta che stiamo... Vero è che siamo in multitasking, però con Dio non può avvenire in questa maniera. Abbiamo bisogno, poiché Lui è su un piano diverso, abbiamo bisogno di concentrarci, abbiamo bisogno di prendere la mira, e la preghiera ha a che fare con questo, ha a che fare con questo desiderio di poter attingere, entrare in questo fiume meraviglioso che già sta scorrendo nella nostra vita anche quando non ne siamo consapevoli. I discepoli pregarono e il luogo tremò. Ora, certamente per me non ha importanza che quando preghi, cominci a tremare la tua casa o la tua stanza, capite bene? Ma è importante che quando preghi, che quando all'inizio sembra che non entra niente, che non puoi vedere la realtà di Dio, a un certo punto la presenza di Dio possa scuotere, possa in qualche modo cambiare canale, possa portarti in una maniera miracolosa a contatto con questa fonte meravigliosa che scorre già. Pregarono e il luogo tremò. Abbiamo bisogno tante volte di tremare, non perché siamo stati chiamati tremolanti. Sapete che i pentecostali erano chiamati tremolanti proprio perché, sì, ma perché abbiamo bisogno di entrare da una dimensione in un'altra. Fratelli, la preghiera non è solamente uno sforzo mentale, non è un tentativo di convincere Dio, non è la nostra devozione quotidiana per cui diciamo ho fatto la mia preghierina, per cui io sono a posto, ma la preghiera è qualche cosa che unita alla fede ci permette di attingere alla risorsa più grande di Dio, che è lo Spirito Santo. E infatti i primi discepoli, nel momento in cui pregarono, questa dimensione dello Spirito Santo fece tremare scosse le loro percezioni naturali, scosse le loro sensazioni, scosse e li portò in una dimensione diversa a quella della pienezza, e furono ripieni dello Spirito Santo, come a dire traboccanti. Quando sei ripieno di qualcosa, trabocchi. Pure quando sei troppo ripieno di cibo ti viene di vomitare. Ma quando sei ripieno non dello spirito di vino, ma dello Spirito di Dio, trabocchi, trabocchi. Come a dire, non sei più sostenuto semplicemente dal senso di responsabilità, necessità me ne è imposta, diceva Paolo, ricordate, guai a me se non faccio quello che Dio mi ha indicato di fare. Certamente, se lo faccio volenterosamente, ne ho una ricompensa. Se non lo faccio volenterosamente, resta pur sempre un incarico. Abbiamo fatto l'esempio del matrimonio. Se faccio il marito volenteroso, chiaramente questo sarà più piacevole. Se faccio il marito non volenteroso, in qualche modo sono chiamato lo stesso a fare il marito, sono chiamato a fare la moglie. Se la faccio attraverso l'opera di Dio, questo chiaramente è molto più bello ed è nel progetto di Dio. Ma se non lo faccio secondo la forza di Dio, in qualche modo lo stesso Dio mi dice fai il marito, non mi dice, perché qualcuno di noi potrebbe dire, ma siccome non riesco ad amarti ancora, meglio che ti lascio, siccome non riesco a sopportarti, meglio che... Ma dicevo, la responsabilità, l'impegno, il patto, la fede non sarebbero sufficienti a farci raggiungere certi obiettivi se non potessimo sperimentare la pienezza dello Spirito Santo, cioè questa rivelazione più grande della persona dello Spirito Santo, il quale nel momento in cui ti riempie illumina dentro di te quelle risorse che normalmente tu non vedi, risorse di amore, risorse di potenza, risorse di soprannaturalità che in qualche modo diventano istantaneamente fruibili. Per cui differenza moglie, marito, qualunque circostanza, ti voglio bene. Lo Spirito Santo, non c'è bisogno di dirlo, i tuoi occhi trasmetteranno l'amore di Dio. C'è un turbo che si può accendere nella tua vita e ti può rendere il cammino cristiano meno pesante. E questo è la rivelazione che lo Spirito Santo può darti nel momento in cui entri in connessione con la sua presenza. Si illumina uno scenario nuovo. Non so se avete fatto l'esperienza, e Dio non ci chiede di fare l'esperienza una volta l'anno, una tantum, in cui quando siamo qui, in cui in qualche modo siamo più disponibili a lasciarci riempire, parlandoci con inni, con salmi, ringraziando il Signore, rendendo grazie a Dio per ogni cosa, eccetera, eccetera. Quindi questa ripienezza che viviamo in questo momento. Ma occupatevi di essere sempre ripieni, recita il verbo greco, un imperativo continuativo, come a dire, per vedere la vita da una prospettiva diversa, non potete semplicemente basarvi sulla dottrina, non potete basarvi sul vostro senso etico-morale, sulla vostra responsabilità, non potete basarvi semplicemente su una fede così che può rischiare di diventare astratta, ma avete bisogno di sperimentare questa energia soprannaturale, questa energia che scuote in qualche modo, che cambia, che mette un turbo nella vostra vita, perché questo vi permette di entrare in una dimensione nuova dove le ricchezze di Dio diventano operative, dove la missione che Dio vi ha dato non diventa più un peso, un dovere, ma diventa una gioia. E una chiesa, per vivere nella gioia, non ha bisogno di non avere persecuzioni. Qualcuno potrebbe dire: io gioisco perché non sono perseguitato, non ho difficoltà, ho sempre il conto in banca in verde, non ho bollette non pagate. Sì, quello può essere anche una gioia, ma la gioia vera è la gioia della presenza dello Spirito, che può realmente metterti dalla prospettiva di Dio e farti vedere le cose in una maniera nuova. In questo caso, dopo questa pienezza dello Spirito Santo, annunziavano la parola di Dio con franchezza. E certamente credo che una delle manifestazioni più forti dell'unzione, della presenza, della pienezza dello Spirito Santo è annunziare la parola di Dio e trasmettere questa buona novella, e non soltanto con le parole, ma con la vita. Andate e annunziate al popolo le parole di questa vita, o la vita di queste parole. L'unzione rende più facile tutto quello che Dio ha messo davanti a te. L'unzione, la pienezza dello Spirito Santo, ti può fare annunziare il Vangelo con franchezza, ma ti può fare sorridere davanti alla difficoltà, ti può fare benedire chi ti sta maledicendo, ti può fare amare chi ti sta odiando, ti può fare guardare con occhi nuovi le cose che ti hanno circondato fino a quel momento. Abbiamo bisogno di questa unzione, fratelli. Abbiamo bisogno di questa comunione più grande con la presenza dello Spirito Santo per poter in qualche modo vedere l'operatività di Dio in noi. Non più credenti che si trascinano, non più credenti che si sforzano, che rimangono fermi per fede, ma credenti che attraverso la fede possano entrare in una operatività nuova. Sapete, la fede è più, dicevamo la scorsa volta, uno strumento difensivo, uno strumento di protezione, la corazza, l'elmo, strumenti non di attacco, non di operatività, ma di capacità di rimanere fermi, di rimanere lì anche quando non vediamo niente. Ma lo Spirito Santo nella tua vita diventa una dimensione propellente, propulsiva. E non sto parlando di energia carnale, non confondiamo la spinta dello Spirito Santo con un'energia carnale, con un entusiasmo umano, ma la potenza dello Spirito Santo vuole entrare in ognuno di voi. Questa mattina ci alziamo in piedi. Non sento di andare oltre, ma sento questa esortazione forte di Dio che dice: siate ripieni del mio Spirito. Occupatevi di attingere a queste risorse. Occupatevi, e come? Cantando, ringraziando Dio, lodando del continuo, parlandovi gli uni gli altri con canti, con inni, cioè, come a dire, entrando in una comunicazione non soltanto verticale, ma anche orizzontale, improntata alla presenza di Dio, non usando un linguaggio evangelico, doc, ma esprimendo i sentimenti di Dio, esprimendo la volontà di Dio. Siate ripieni del mio Spirito. Non più, non solo di cose umane, non solo di conoscenza, non solo di nozioni di vario genere, non solo di attività ludiche, ricreative, non solo di buon cibo, non solo di sport o di qualunque altra cosa può riempire la tua vita e colorarla.
Dio ci lascia i colori, ma vuole dare un colore particolare, che è il colore del cielo. Noi tante volte diciamo: Dio colora un poco la mia realtà perché è grigia. Quante volte abbiamo chiesto a Dio di dare una giustatina a quello che vediamo? Vedo grigio, Signore, non vedo colore, vedo grigiore, vedo qualcosa che non mi piace. E Dio credo che nel suo amore tante volte ha cambiato qualche atmosfera, ha cambiato uno scenario, ma non è questo che colorerà la tua vita, non è il vedere i colori intorno a te, non è le cose vedere cambiate intorno a te, non è questo che ti darà il senso della presenza, della potenza di Dio, ma è lo Spirito Santo, quel colore che abbiamo bisogno di scoprire. In tutta questa creatività che lo Spirito Santo può generare in te. Sapete che lo Spirito Santo è creativo? Nel momento in cui tu cominci ad essere ripieno di Lui, Lui ti farà entrare nella mente di Dio, nella mente creativa di Dio. In ogni circostanza vedrai qualche cosa che può servire al progetto di Dio. Cos'è una persona creativa? Una persona che riesce dal nulla a manifestare qualcosa grande. Prende un po' di colori, li mette insieme e viene fuori un'opera d'arte. Prende qualche nota, la mette insieme e viene fuori un'opera d'arte che tutti potranno godere. Il maestro della creatività è in te, fratello, sorella. Perché la tua vita non sia una vita grigia, hai bisogno di essere ripieno di Dio, hai bisogno di essere ripieno dello Spirito Santo, hai bisogno di desiderarlo, hai bisogno di sperimentarlo, hai bisogno di non fermarti fino a che questo avvenga. Sento che alcuni di noi ci provano, però poi quando non ci riescono si vanno a consolare in altre cose. E Dio è triste per questo, perché Lui ha preparato il meglio per la tua vita. Che questa esperienza dei discepoli possa diventare sempre di più la tua, fratello, la tua sorella, mentre sei nella tua cameretta, mentre hai chiuso finestre e porte, ma sei in contatto con il tuo Creatore. Non hai bisogno di parole particolari, non hai bisogno di un protocollo per andare alla sua presenza. Sei un suo figlio, Lui ti ama, l'abbiamo sentito questa mattina. Hai bisogno semplicemente di dire a tuo padre che hai piacere di stare con Lui. Anche magari all'inizio in una maniera indifferente, ma con la certezza che tuo padre è lì, ti ascolta, vuole ascoltare il tuo cuore, puoi trasmettere il tuo cuore a Lui. E Lui ti trasmetterà il suo cuore e quel luogo, per grigio che sia, diventerà un luogo splendente. Tremerà la realtà. Tante volte non comprendiamo che Dio ci ha messo in grado di sperimentare la cosa più grande dell'universo, cioè entrare in contatto con Lui. Non pensiamo a quanti sistemi religiosi, quante filosofie si sforzano di cercare di arrivare al divino e neanche ci arrivano. Noi abbiamo la DSL di Dio, abbiamo la presenza di Dio e tante volte non lo comprendiamo, non comprendiamo quanto è grande, quanto è meraviglioso. Ma come i discepoli, prega. Prega, sorella, prega, fratello. Stai lì davanti al tuo Signore fino a che qualcosa non tremi, fino a che qualche cosa non si rompa, fino a che i blocchi, i pregiudizi, le tue paure, la tua incapacità di sentirti amato non si rompano e lo Spirito Santo possa irrompere dentro di te. E non c'è bisogno che si muove la stanza, non c'è bisogno di nessuna manifestazione, ma in quel momento la pienezza di Dio comincerà a muoversi in te, la pienezza dello Spirito Santo comincerà a rivelarti cose che neanche immagini, cominceranno ad aprirsi le orecchie, comincerai forse a sentire il canto degli angeli, comincerai a vedere la realtà in una maniera diversa, non sarai più lì solo nella tua casa dove magari ti senti isolato, non amato, ma sarai al centro dell'amore di Dio e la pienezza di Dio sarà per te un fiume che scorre. E allora non più, Signore, oh Signore, riempimi, ma dopo che questa pienezza sarà in te, questa pienezza sgorgerà attraverso di te e raggiungerà altri. E dopo questa pienezza sentirai un calore, forse sentirai una gioia, sentirai un desiderio nuovo, sentirai di riconciliarti con il tuo fratello, con la tua compagna, con il tuo genitore, sentirai qualcosa di nuovo. Perché? Perché l'unzione è scesa in te, sentirai di fare quella telefonata, sentirai di fare tante altre cose. Nel momento in cui sei in connessione con Dio sentirai delle direttive nuove, ma non solo sentirai le direttive, ma avrai la forza, la franchezza, la determinazione, il coraggio di portarle a compimento. Non rimarranno degli atti mancati. Sapete quanti atti mancati nella nostra vita? Quante volte hai detto sarebbe bello se, sarebbe bello che, potrei fare, potrei dire, potrei andare, potrei telefonare, ma sono rimaste delle espressioni mancate. Mancava l'energia dello Spirito. Lui aveva dato un'intuizione, ma non c'era il propellente, non c'era il carburante, non hai potuto fare quella strada. Ma che bello quando ripieni di Lui potremo dare la nostra vita per gli altri, potremo occuparci dei poveri, potremo veramente essere sensibili a tutti i bisogni. E non un momento, non un flash, non per mettere a posto la nostra coscienza sociale o morale, ma perché Dio spinge in te. Questa è la pienezza dello Spirito Santo, Dio che ti spinge, l'amore che ti costringe. Vogliamo accoglierlo? Da dove pensate che vengano le opere più grandi, degli uomini più grandi di Dio? Dalla loro intelligenza? No, ma dalla capacità di ricevere l'unzione, lo Spirito di Dio. Decidiamo ancora una volta di fare sì che questa consapevolezza cresca in noi per poter fare le opere di Dio, annunziare con franchezza, ma vivere con franchezza, vivere con trasparenza, non avere bisogno di nasconderti, non avere bisogno di evitare le persone con cui sei in crisi, perché con l'amore puoi vincere ogni male. Quanti ostacoli si possono rompere questa mattina se solo decidi di lasciare che lo Spirito Santo si manifesti nella tua vita? Quante barriere possono infrangerci, quanta franchezza, libertà, coraggio di vivere una vita cristiana puoi acquisire solo se ti lasci riempire. Preghiamo insieme. Signore, tante volte abbiamo cercato di gasarci con le nostre idee, ma gli entusiasmi sono stati passeggeri, sono per un tempo. Ma grazie per questa energia suprema che hai messo nel cuore di ogni tuo figlio. Grazie per questa sorgente che è la potenza, la dynamis, la dinamite, la dinamo del tuo spirito, che può produrre risorse incredibili nella vita di ognuno di noi, che può fare sì che facciamo la tua opera con gioia, con forza. Ma io ti chiedo questa mattina che possiamo fare un bagno nuovo attraverso la preghiera, attraverso l'aspettare te, attraverso la comunione con te. Possiamo fare un bagno nuovo nella tua energia, Signore, e che questa energia bruci tutte le cose che non vanno e promuova la vita di Cristo, promuova i frutti dello Spirito nella vita di ognuno di questi miei fratelli, nella mia vita. Che il tuo Spirito, Signore, ci faccia arrivare agli estremi confini della terra, non solo geograficamente, ma anche nella nostra mente, che la potenza del tuo Spirito possa portare la tua luce nelle parti più estreme della nostra personalità, nei luoghi più lontani, nei luoghi che non abbiamo mai voluto vedere perché erano troppo brutti, Signore. Che il tuo Spirito, riempendoci, possa sanare, possa portare la tua testimonianza lì, nelle estreme parti, nelle parti più basse. La tua gloria si manifesti, Padre. Che questo desiderio, che questo ardore venga restituito alla tua Chiesa, Padre. Quello di vedere la tua gloria, non i nostri progetti, non i nostri sogni, non le nostre idee megalomaniche, non qualunque cosa che parte dal nostro orgoglio, non le nostre visioni carnali nel nome tuo, ma il tuo regno sia manifestato dalla presenza dello Spirito nella nostra vita. Una potenza nuova, io mi aspetto questa potenza da ognuno di questi miei fratelli, Signore, dalla mia vita, una potenza nuova. Grazie Padre, grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen e amen. Salutatemi nell'amore di Dio e di al tuo fratello, alla tua sorella, sii ripieno dello Spirito Santo. Fratello, sorella, sii ripieno dello Spirito Santo, sii ripieno di tutta la pienezza di Dio per fare le opere che Dio ti ha messo davanti.